Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Quasi 40.000 dispersi sotto le macerie dopo il terremoto in Venezuela. I morti al momento sono 188, tra cui un italo-venezuelano e 1.000 i feriti. Domani mattina partirà un aereo dall'Italia con squadre per il soccorso e la ricerca, ma in Venezuela mancano le comunicazioni ufficiali per gestire la crisi e non ci sono le risorse per operazioni di soccorso. Confermata la condanna di 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, ritenuto responsabile della strage di Viareggio del 2009 in cui morirono 32 persone, condannati anche ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella manutenzione del convoglio deragliato, mentre oggi Salvini ha imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato Donnarumma, scaricandogli la responsabilità di problemi e di servizi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. In serata il Ministero degli Esteri ha comunicato la morte di un cittadino italo-venezuelano nel terremoto della scorsa notte in Venezuela. È una delle 188 vittime del sisma, in cui sono rimaste ferite 1.000 persone. Per il momento i dispersi sono quasi 40.000, secondo un sito creato apposta per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i parenti. Secondo l'unità di crisi italiana c'è il rischio che tra i dispersi ci siano anche molti italiani. La città più colpita in Venezuela è La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica. Almeno un centinaio di edifici sono crollati. Anche nella capitale, Caracas, ci sono stati crolli e migliaia di persone si trovano in strada e nei parchi pubblici. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, intanto ha dichiarato lo stato di emergenza. La situazione resta però difficilissima, sia per l'assenza di comunicazioni ufficiali sulla gestione della crisi, sia perché mancano le risorse per le operazioni di soccorso. A Caracas abbiamo raggiunto Clorinda Mayuri del Bono, che insegna all'Università Centrale del Venezuela.
È stato fortissimo, fortissimo. A La Guaira è stato peggio, un posto turistico, no? De spiaggia, e hanno morto centinaia di persone. Si vede nell'Instagram che ci sono persone sottoterra, stanno vivi, ma non lo possono cacciare perché ancora il governo non è arrivato. Qua non c'è personale, il personale che c'è non sa fare, non ci sono le macchinarie per rimuovere le scombro. Gli studenti sono usciti alla sera ai bombieri dell'università per portarli mangiare, acqua, perché non ce l'hanno. A Caracas non hanno potuto uscire perché la macchina dei bombieri aveva le ruote sgonfie. Il presidente Trump ha annunciato che mandavano l'aiuto e io credo che sono loro quelli che ci fanno l'aiuto.
Gli Stati Uniti sono quelli che possono fare la differenza, ma servirebbero anche proprio delle persone che vengano ad aiutare per le macerie.
La gente aiuta alla gente, così stiamo.
Intanto si moltiplicano le offerte di aiuto a livello internazionale. L'unità di crisi italiana ha comunicato che domani mattina un aereo con squadre di ricerca e di soccorso sanitario partirà per il Venezuela. Il Vaticano ha già inviato 100.000 euro. Gran parte dei paesi dell'America centrale e latina hanno detto di essere pronti a contribuire, offrendo assistenza e squadre di soccorso, come anche diversi stati europei. Come sentivate, gli Stati Uniti hanno detto che forniranno un sostegno ampio, rapido ed efficace al paese. Ma la situazione in Venezuela, dall'arresto da parte di Washington dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio scorso, è solo peggiorata. Sentiamo il servizio.
Ci mancava il devastante terremoto a colpire il Venezuela, dove i più pensano che dopo il blitz del 3 gennaio scorso disposto da Donald Trump con la deportazione negli Stati Uniti del presidente Nicolás Maduro le cose siano migliorate. Al contrario, povertà e disperazione sono cresciute tanto che molti venezuelani vorrebbero lasciare il paese dopo i già 6-7 milioni che se ne erano andati prima. Delcy Rodriguez, la sua vice e successora, non è riuscita a risollevare le sorti del paese caraibico, visto che la Casa Bianca si è dedicata a investire pro domo sua solo nel miglioramento delle infrastrutture petrolifere. Dall'inizio dell'anno il Bolivar si è ulteriormente svalutato del 36% e in pochi riescono ad arrivare a fine mese. Solo qualche centinaio di detenuti politici liberati hanno beneficiato dell'intervento di Washington e ora le macerie, dopo 126 anni dall'ultimo sisma, con la popolazione che stavolta attende aiuti veri dal tycoon gringo per farvi fronte. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
E veniamo all'Italia. La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, ritenuto responsabile per la strage di Viareggio del 2009. Insieme a quella di Moretti sono state confermate anche le pene per altri 10 imputati, tra cui ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e nella manutenzione del convoglio deragliato. Nel disastro ferroviario del 2009 morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a causa del deragliamento e dell'esplosione di un convoglio merci carico di GPL. L'avvocata di Moretti ha parlato di una sentenza profondamente ingiusta e ha aggiunto di essere dispiaciuta perché i familiari delle vittime festeggeranno. L'associazione delle famiglie delle vittime di Viareggio ha subito risposto: non c'è nulla da festeggiare. Salvini e Giorgetti silurano Donnarumma. Il ministro dei trasporti e dell'economia hanno imposto le dimissioni al capo di Ferrovie dello Stato, di fatto scaricandogli la responsabilità dei continui problemi e disservizi di questi anni. L'ultimo oggi, con un treno bloccato a Milano per 3 ore senza aria condizionata, per i quali nel mirino era proprio la gestione di Salvini, che oggi ha annunciato le dimissioni di Donnarumma persino prima che avesse il tempo di comunicarle ai vertici del gruppo. Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Un manager cresciuto all'ombra della politica, di cui è stato alla fine capo espiatorio. Stefano Donnarumma, una carriera in acea e per un solo mandato catapultato a Terna, era approdato alle Ferrovie dello Stato dopo aver tentato la scalata ai vertici dell'ENI, con i buoni auspici prima della Lega e poi di Fratelli d'Italia. Ma le Ferrovie dello Stato non sono un'azienda facile, peraltro chiamata a gestire ingenti investimenti dirottati dal governo Meloni con le revisioni del PNRR. Donnarumma non ha mai fatto mistero di ritenere gli sponsor politici indispensabili ma estremamente variabili. Quando era amministratore delegato di Acea era diventato il manager preferito dei pentastellati che hanno cercato di candidarlo al posto di Claudio Descalzi all'ENI e poi l'hanno indicato ai vertici di Terna, dove è stato amministratore delegato dal 2020 al 2023. Avendo ben compreso l'ascesa di Fratelli d'Italia, Donnarumma fu l'unico tra i manager di aziende pubbliche a intervenire alla convention programmatica del partito melomiano nell'aprile del 2022. Avendo sempre nel mirino l'ENI, ma riuscendo poi a conquistare la poltrona di amministratore delegato e direttore generale della Ferrovia dello Stato, dove è entrato in rotta di collisione soprattutto con il ministro Giorgetti, che non ha per nulla gradito il progetto di uno spin-off per gli investimenti nell'alta velocità con l'ingresso di fondi esteri.
E oggi ad Antibes c'è stato il primo bilaterale ufficiale tra Meloni e Macron di questa legislatura. Meloni ha minimizzato le divisioni passate con il presidente francese e ha di nuovo smentito l'uso da parte degli aerei americani delle basi italiane per operazioni di guerra legate all'Iran. Ma la sponda di Parigi ora le serve disperatamente dopo che Trump l'ha messa all'angolo coi ripetuti recenti attacchi. Sul vertice sentiamo il servizio da Parigi.
Abbondanza di sorrisi e abbracci all'arrivo di Giorgia Meloni ad Antibes, ricevuta dal presidente francese per questo primo vertice bilaterale tra i due, a sancire la fine del grande freddo tra Parigi e Roma che era seguito all'arrivo della leader nazionale identitaria a Palazzo Chigi. La distanza, o piuttosto l'opposizione ideologica frontale, resta come sfondo politico, ma sul davanti della scena sono ormai il dialogo, la cooperazione, gli interessi e gli obiettivi comuni ad essere privilegiati e valorizzati. Tanto più che, seppur differenti sui principi, come il diritto del suolo, su un tema centrale come l'immigrazione, le pratiche sono sempre più compatibili, per non dire omogenee, con obiettivi comuni di riduzione e regolazione sempre più coatta dei flussi migratori. E se Emmanuel Macron, senza troppo dirlo, si melonizza sull'immigrazione, Giorgia Meloni si è massicciamente macronizzata in economia, con l'agenda Draghi e soprattutto in politica internazionale, col sostegno chiaro all'Ucraina, il contributo affermato ai programmi di difesa comune europea o ancora le convergenze sulla crisi in Medio Oriente, in particolare sul Libano. Dopo la presa di distanza della premier italiana da un'amministrazione Trump sempre meno affidabile. Allora, tra programmi militari comuni come il sistema di difesa antimissile già soprannominato il Patriot europeo e joint venture per il polo satellitare comunitario, Italia e Francia si ritrovano, secondo le parole di Macron, come partner naturali e indispensabili. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In serata dopo il vertice, il ministro Crosetto ha parlato della necessità di un approccio pragmatico e sostenibile in Libano anche dopo il termine della missione UNIFIL prevista per la fine del 2026. In questo senso, Italia e Francia stanno elaborando proposte concrete, ha aggiunto Crosetto. Giorgia Meloni ha spiegato che l'obiettivo è quello di garantire che il governo libanese abbia il monopolio dell'utilizzo della forza nel territorio, mentre in serata l'esercito israeliano ha rivendicato l'uccisione di 6 membri di Hezbollah nel sud del paese. E oggi sia gli Stati Uniti sia l'Iran hanno parlato del ruolo dell'Italia nella guerra contro Teheran. Il segretario di Stato statunitense Rubio ha ribadito che Trump è molto deluso dall'Italia, ma che le relazioni tra i due paesi vanno avanti senza intoppi a tutti i livelli. Parole che arrivano dopo gli attacchi personali di Trump a Meloni. L'Iran invece ha accusato l'Italia di aver avuto un ruolo, cioè di essere complice delle operazioni militari statunitensi. Una risposta, quella di Teheran, alle dichiarazioni del segretario della NATO Rutte sugli aerei statunitensi decollati dalle basi italiane negli scorsi mesi. L'Italia ha fatto quanto previsto dagli accordi bilaterali, nulla di più, ha spiegato in serata Rutte. Mentre da Roma, Tajani ha ribadito che l'Italia non ha mai autorizzato l'uso delle sue basi per azioni di guerra contro l'Iran. E stamattina Mattarella ha tenuto un discorso in Parlamento davanti ai deputati e ai senatori, insieme per l'80° anniversario dell'inizio dei lavori della Costituente, sottolineando le radici antifasciste della Repubblica e della Costituzione. Una lezione di storia per rendere omaggio ai combattenti per la libertà e ai martiri del nazifascismo, rivolta ai revisionisti e ai negazionisti della destra attualmente al potere. Da Roma, Anna Bredice.
Già nel primo discorso della Consulta, nata nel 1945, si fece appello alla memoria dei martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, Gramsci tra questi. È uno dei passaggi del discorso di oggi di Mattarella nell'anniversario dell'insediamento dell'Assemblea Costituente. Un passaggio accompagnato dagli applausi dei deputati dell'opposizione in piedi nell'aula piena di parlamentari e giovani. Gli altri, quelli della maggioranza, solo dopo qualche secondo si sono alzati applaudendo. Gli 8 di Vannacci non si sono neanche fatti vedere. Il discorso del capo dello Stato ha ristabilito quella verità che spesso a destra viene negata, che la parola antifascista non sia scritta nella Costituzione. Nella carta costituzionale nata dal lavoro, dall'impegno di chi fece la resistenza, c'è un'intera matrice antifascista. È il motore che ha portato a quegli articoli che definiscono i diritti, per la prima volta anche sociali, della persona. Concludendo il discorso, Mattarella ha citato Saragat: fate che la Repubblica abbia un volto umano, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Il discorso di oggi celebra le radici dell'Assemblea che ha ridato la dignità all'Italia dopo gli anni del fascismo e la fuga del re, ma parla anche al presente, perché la Costituzione è viva e fu scritta guardando al futuro per poterla preservare nei decenni e soprattutto oggi. Linea allo studio.
Temperature al suolo di 50 gradi. L'Europa resterà sotto la cupola dell'anticiclone africano almeno fino a fine mese, col picco previsto tra domenica e lunedì. Ogni giorno che passa si toccano nuovi record di temperature. In Germania superati i 40 gradi, migliaia di scuole chiuse in Francia, in Gran Bretagna imposte restrizioni sull'uso dell'acqua e in Spagna uno studio della piattaforma che monitora i decessi ha collegato almeno 212 morti all'ondata di caldo. Oggi in Italia sono 17 su 27 le città col bollino rosso, domani saranno 18. Il governo non ha ancora pubblicato le norme sulla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori. Secondo uno studio CGIL e Greenpeace, nei prossimi giorni almeno 1,5 milioni saranno a rischio. La situazione è drammatica anche nelle carceri e a Milano rilevate temperature nelle aule degli asili fino a 36 gradi. Presidi, professori e studenti denunciano malori nelle scuole dove si stanno svolgendo gli esami di maturità e dove solo il 7% degli istituti ha impianti di climatizzazione. Sentiamo Grazia Maria Pistorino di CGIL Scuola.
La situazione è estremamente grave. Effettivamente, come FLC CGIL, ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda 360 gradi. Vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, è andata a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia-Romagna, Parma e anche nella capitale, proprio di malori dei bambini, e questo è davvero inaccettabile perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni. Non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero. Non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura.
E siamo in chiusura. La FIOM minaccia di interrompere le trattative con Electrolux dopo il primo dei 4 incontri concordati con azienda e ministero. Così non si può andare avanti. Dall'azienda non c'è stata alcuna apertura sui 1700 licenziamenti e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi, scrive la FIOM, che per proseguire chiede l'impegno a garantire la continuità produttiva e l'occupazione e che il governo faccia sentire il suo peso. Proprio al Ministero dell'Industria intanto si registra un nuovo fallimento. Dopo oltre 11 ore di confronto non è stato raggiunto l'accordo sulla crisi del gruppo Arredamento Natuzzi. Azienda e Ministero hanno la stessa posizione e attribuiscono la colpa alla presunta intransigenza dei sindacati, che però hanno ben altra versione. Per la filea CGIL, Natuzzi non avrebbe fatto passi indietro sulla delocalizzazione in Romania del 50% della produzione italiana, con la chiusura di 3 stabilimenti su 5, tutti in provincia di Bari. Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.